L'ora di oggi la dedico alla spiegazione di come si arrivi alla riforma del 2001, perché bisogna capire gli eventi per capire i prodotti. Diciamo che gli anni 90 sono una stagione di grandi cambiamenti in Italia e anche di notevoli riforme, non tutte felici, e si aprono con una riforma molto felice, la legge 142 del 90, che è il riordino delle autonomie locali, ossia è la prima legge organica sugli enti locali, comuni, province, comunità montane, eccetera, dal fascismo in poi. Ed è la legge che e cambia il testo unico delle leggi, il TUEL cosiddetto, che è il testo unico appunto degli anni 30. E inizia un processo di riforma del sistema locale è molto interessante. Vi leggo solo una norma, che è la norma che definisce i poteri del comune. Vi ricordate, il comune era rimasto fino allora sostanzialmente un ente, di uno snodo amministrativo dello Stato. La provincia non se ne parla. Il comune però era sottoposto a una serie di, neanche di vincoli, ma di strutture. Da un lato agiva nell'ambito delle leggi dello Stato e delle attribuzioni attribuite dalle leggi dello Stato, e di conseguenza era un organismo esecutivo di leggi dello Stato, come tale si esprimeva tramite regolamenti. Per di più, la legalità delle decisioni assunte dal comune era garantita da un dipendente, un funzionario pagato e scelto dal Ministero degli Interni, un segretario comunale, che era un funzionario in un apposito, che accedeva con un apposito concorso nell'organico del Ministero degli Interni. E questo affiancava gli organi politici del comune e li si sottoponeva a una forma di vigilanza. Inoltre tutti gli atti degli enti locali venivano sottoposti a un controllo di legittimità, qualche volta anche di merito, di un'apposita commissione di cui non vi parlo perché ormai sono cose del passato, che vuol dire che in via preventiva il segretario comunale metteva il visto sulla decisione del sindaco, del consiglio comunale, delle giunte. Poi questa decisione, ed era un controllo preventivo di legalità, poi questa decisione, prima di entrare in vigore, passava al comitato di controllo che ne valutava la legittimità e solo dopo entrava in vigore. Per cui era sottoposto a un regime di grande vigilanza, come dire. Nel 90 incomincia con questa legge il primo cambiamento. Innanzitutto comuni e province ottengono un'autonomia statutaria, fanno i loro statuti e con i loro statuti hanno la possibilità di organizzare i rapporti tra gli organi, diciamo la loro forma di governo in qualche modo, sia pure nell'ambito delle leggi dello Stato naturalmente, ma comunque con possibilità. I comuni e le province adottano il proprio statuto. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici, le forme della collaborazione fra comuni e province, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso. Decentramento e accesso poi sono collegati a un'altra legge uscita nel 90, la 241, che è la prima legge che dovrei parlare sul procedimento amministrativo. Per cui il 90 segna una tappa importante nel mutamento dell'ordinamento. benché tutto ciò si svolgesse nel vigente il sesto governo Andreotti. Sesto e non ultimo governo Andreotti, come dire, la continuità politica, ma contemporaneamente anche un inizio di ricambio. Vi leggo la norma che definisce le funzioni del Comune. Funzioni. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione del territorio comunale, precipuamente nei settori organici, dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il Comune gestisce i servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo. Allora, vedete, abbiamo una definizione del ruolo del Comune su due binari. Uno è ciò che fa il Comune come snodo amministrativo dello Stato. L'anagrafe è un ufficio statale comunale. Il sindaco è ufficiale di governo, per cui il sindaco, quando dice oggi non si va a scuola perché c'è un pericolo di epidemie, svolge una funzione governativa, è ufficiale del governo e la svolge tramite lo strumento dell'ordinanza contingibile urgente. E queste sono le funzioni, diciamo, che giustificano la sciarpa tricolore, gli ufficiali del governo. Poi il Comune e i suoi organi, definiti dallo statuto, sono competenti per tutto ciò che attiene la popolazione e il territorio comunale, dove ancora una volta si usa un'esemplificazione, una elencazione di settori organici a scopo esemplificativo: servizi sociali, territorio, sviluppo economico, eccetera. Per cui è attribuita la totalità delle funzioni di cura della popolazione del territorio, salvo quelle che non siano attribuite per legge ad altri soggetti. Per cui la legge attribuisce, che so io, la tutela dei beni architettonici alla sovrintendenza, il Comune perde funzione. La legge riconosce ai vigili del fuoco una certa competenza o all'ASL una certa competenza, il Comune perde funzione. Ma perché c'è una legge che detrae dalla globalità delle funzioni alcune cose nominate. Vedete, c'è già una specie di principio che poi dominerà la riforma del titolo quinto, per cui in basso stanno tutte le funzioni non espressamente previste dalla legge, da norme imperative. Accanto a questo poi c'è una norma anche finanziaria, che è la norma che dà al Comune una garanzia e un'autonomia finanziaria. Di questo pacchetto di autonomia finanziaria ci sono anche alcuni strumenti, quali l'ICI, che è una classica tassa, si dice cosiddetta federale, perché lega al territorio, e che può essere calibrata entro un range massimo e minimo stabilito dalla legge dal Comune, perché ci sono comuni che fanno pagare meno e comuni che fanno pagare di più. E poi ci sono addizionali dell'IRPEF, dell'IRAP e così via, anche quelle scelte politicamente dal Comune. Per dire, di questo sistema finanziario era molto più accentuatamente federale di quella bagianata che adesso si stanno chiamando come federalismo municipale, perché in Italia siamo sempre sull'orlo dell'abisso della truffa, e la truffa passa anche per la truffa delle etichette, per cui si sta etichettando come riforma federale una cosa che invece è una macchina indietro totale rispetto all'autonomia. Benissimo, siamo nel 90, legge importante che arriva negli anni in cui il sistema politico italiano si sfalda diciamo attraverso un referendum elettorale, che però registra quello che sta già accadendo. Nell'ottobre del 92 entra in vigore la riforma costituzionale dell'articolo 68 che toglie l'autorizzazione a procedere per seguire non i ministri ma i deputati. Il mese dopo arriva il primo avviso di garanzia a Sua Eccellenza Bettino Craxi, martire del giustizialismo, e l'anno dopo arrivano avvisi di garanzia a Andreotti per reato Pecorella, da cui poi è stato assolto, nonché per collusione con la mafia, dove non è stato interamente assolto, come dice la stampa di regime, perché si è considerato amnistiato per reati più antichi. È prosciolto per insufficienza di prova per i reati più nuovi. Tutto il sistema politico collapsa, accompagnato da un referendum popolare che trasforma la legge elettorale del Senato tramite un'operazione ardita e molto scientificamente preparata, togliendo pezzi di parola, pezzi di frase, virgole, punte virgole, congiunzioni avversative, si trasforma quella che è la legge del Senato falsamente maggioritaria, a proposito di truffe, no? Perché il sistema maggioritario scattava solo quando un candidato raggiungesse il 65% dei voti, e lo si trasforma in un sistema maggioritario secco. Secco nel senso che chi prende più voti vince. La Corte Costituzionale lo dà buono, benché vi sia un problema, e il problema è che nella prassi legislativa i collegi maggioritari non erano più uninominali, ma siccome erano aumentati il numero dei senatori, in alcuni collegi, sia su base regionale, ma in alcuni collegi si votavano più deputati, più senatori, e non uno solo, e di conseguenza, trasformando questo sistema in un sistema puramente maggioritario, restava una differenza di un 25% di seggi che non avevano un modo di essere eletti. La Corte chiuse un occhio dicendo: vabbè, ma però la normativa di risulta funziona, non impedisce di votare il Senato, per cui do autorizzazione l'ammissibilità del referendum, e il referendum venne approvato sotto una montagna di voti perché la gente era esasperata, Tangentopoli in pieno fioritura, con ogni mattina il bollettino degli incarcerati e la sera il bollettino dei suicidi, perché qualcuno si è suicidato, cazzo, capita a tutti di avere un momento di difficoltà, e può essere che magari i suicidi fossero anche i migliori. Adesso naturalmente è considerato una traccia di sangue sull'operato dei magistrati, naturalmente. Il Parlamento mette mano alla riforma elettorale e contemporaneamente però ha messo mano anche alla riforma elettorale dei comuni. Questa è una cosa interessante, perché la prima legge che apre la nuova stagione dei sistemi elettorali è la legge sulle elezioni comunali e provinciali, è quella che introduce il principio dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province e del meccanismo del simul stabunt o vel simul cadent, e cioè presidente di provincia e sindaco da un lato, consiglio provinciale e consiglio comunale dall'altro, sono eletti insieme. Il sistema elettorale è a doppio turno, per cui un sistema elettorale più raffinato che c'è in Italia, quello che non si vuole estendere a livello nazionale perché distruggerebbe in qualche modo il gioco dei piccoli partiti, è il sistema con cui in Francia si è venuto a capo da un regime di frantumazione dei partiti, perché tutti i partiti si presentano alle elezioni al primo turno, ma solo i due, qualche volta i tre più grossi, che più hanno i voti, vanno al ballottaggio. per cui tutti possono dire io voterò per gli amici della pizza ma con la mozzarella vera al primo turno, al secondo turno gli amici della pizza hanno lo 0,0001%, se non sei completamente scemo usi il tuo voto scegliendo quello che ti va meno peggio tra i due candidati al ballottaggio, perché il primo voto è per la bellezza assoluta, il secondo è contro la schifezza assoluta. Sistema che, come vedete, ha una sua certa razionalità e consente soprattutto di contarsi, che è il grosso problema, per cui uno sa che il partito della pizza è sotto l'1%, oppure che ha raggiunto qualcosa di più, e c'è anche uno stimolo del partito della pizza a candidare figure che esprimono la società, perché se mandano come candidato il maggior pizzaiolo della città, magari riescono a raggiungere il 4%, mentre se mandano l'apparato, un uomo grigio del partito, non ricevono voti, per cui la competizione è al primo turno a conquistare voti per la propria lista candidato gente di spessore, al secondo turno ci si accontenta di scegliere quello che fa meno ribrezzo tra i due che arrivano primi. Come vedete, un sistema del tutto innovativo, sperimentato a livello comunale provinciale, dove fa meno male e dove dà dei risultati eccezionali. Contemporaneamente, quasi contemporaneamente, si svolgono le prime elezioni col nuovo sistema nei comuni, da parte dei comuni, e si discute la riforma elettorale di Camera e Senato, dove naturalmente, come sempre quando si parla di sistemi elettorali, si raggiunge la paralisi, perché i sistemi elettorali hanno dei risultati, come dire, che qualsiasi società di indagine di mercato può produrvi immediatamente, nel senso, si prendono i collegi, si cambiano, siccome è un sistema con cui si trasformano voti in seggi ed è un sistema matematico, il sistema matematico è perfettamente gestito da un computer e quindi uno sa che cambiando questo meccanismo il risultato è che lui guadagna o perde, e di conseguenza in un sistema bloccato come il nostro è difficilissimo modificare il sistema elettorale, lo si può fare solo con dei colpi di mano per fregare i nemici, come ha fatto la riforma del Porcellum cosiddetto, che era stata fatta sapendo di perdere le elezioni e quindi cercando di bloccare la vita di chi avrebbe dovuto vincere le elezioni e poi le ha vinte in maniera piuttosto parziale. Ma quelli sono giochini. Il vero problema è che in tutti i paesi è così. Tutti i paesi così. In Inghilterra, per esempio, è da molti governi che io sento che il candidato che vuole vincere le elezioni dice cambieremmo il sistema elettorale. Poi quando è al potere naturalmente non lo cambia, perché quello è il sistema elettorale che gli ha dato il potere, perché dovrebbe cambiarlo? È esattamente il discorso che fa adesso il centrodestra, questo è il sistema elettorale che ci ha fatto vincere le elezioni, non lo vogliamo cambiare. E di conseguenza, siccome la legge dovevano farla, dovevano necessariamente farla, perché la normativa uscita dal referendum riguardava solo il Senato e non anche la Camera, per cui poteva dare dei risultati un po' balordi, e d'altra parte aveva questo problema del 25% di seggi che non venivano attribuiti, allora che cosa hanno fatto? Hanno fotografato la normativa di risulta, l'hanno un po' razionalizzata, pulita e ricopiata per la Camera, ed è venuto fuori quella cosa bastardissima che nel gergo giornalistico è passata come sistema maggioritario, ma che sistema maggioritario non è e non è mai stato, perché il 75% dei deputati e senatori venivano eletti col sistema maggioritario, ma il 25% col sistema proporzionale. E questo non dà un risultato maggioritario, dà un risultato ibrido. È come se io dicessi, l'esame viene valutato per il 75% in base alle risposte e il 25% in base alla simpatia. Uno potrebbe dire che è un sistema di merito, no? un sistema bastardo. Per cui molte delle responsabilità che sono state date al sistema maggioritario non sono imputabili al sistema maggioritario, ma al suo imbastardimento con un sistema proporzionale. In Italia si gioca sempre su questo equivoco, tanto è vero che è in gran modo il sistema tedesco, ma naturalmente poi si dice che è un sistema tedesco adattato. Cioè, comunque bisogna metterci dentro pomodoro e mozzarella, perché sennò il cibo non diventa italiano, ma una volta che si mette pomodoro e mozzarella, questo assorbe il gusto di tutto e tutto sa di pizza, non sa di sistema tedesco, sa di pizza. E intorno alla pizza noi continuiamo a girare disperatamente. Comunque nel 93, nel 94 si va a votare alle elezioni politiche, dopo una legislatura durata 2 anni, con il nuovo sistema elettorale, per cui nel 93 si votano i sindaci con il sistema maggioritario, nel 94 si votano le Camere con un sistema parzialmente maggioritario, ma che comunque dà subito un risultato in termini di predeterminazione degli schieramenti. Vince Berlusconi con una coalizione doppia e schizofrenica, perché al nord era alleato con la Lega, al sud con Alleanza Nazionale, ma la Lega e Alleanza Nazionale non erano alleati tra di loro, che la buona premessa di incasinamento di tutto. Il centrosinistra aveva delle tensioni analoghe, per cui insomma il primo tentativo comunque ha dato una svolta di tipo bipolare più che maggioritario. A restare fuori sono rimaste le regioni, per cui siccome le regioni erano, alcune in particolare, solcate da continue crisi politiche e da un problema di polarizzazione dei schieramenti, frantumazione dei partiti eccetera, tutti i presidenti delle giunte hanno chiesto a una voce sola al governo di fare una proposta di legge di elezione diretta del presidente, ma c'era un problema, che per fare un'elezione diretta bisognava cambiare la Costituzione, perché la Costituzione prevedeva che il presidente fosse eletto dal Consiglio regionale nel suo seno, e questo era un vincolo per tutte le regioni, e quindi per fare un'elezione diretta bisognava cambiare la Costituzione. Il ministro delle regioni allora era Speroni, Lega, notate che è sempre stato ministro delle regioni uno delle Leghe, e Speroni fece una proposta di legge di revisione costituzionale, ma poi naturalmente cercò di infilarci altre cose, complicando di molto il quadro, sicché i tempi non c'erano più. Se avesse fatto una norma che modificava solo questa cosa avrebbe risolto il problema. Ma doveva fare di più, perché in Italia bisogna sempre fare di più, cioè niente. E visto che non si poteva fare con legge costituzionale, perché non ce n'erano i tempi, si modificò la legge elettorale con legge ordinaria, il famoso Tattarellum, perché la legge elettorale per la Camera e il Senato, ministro Mattarella, si chiamò Mattarellum, quella per le regioni, ministro Tattarella, si chiamò Tattarellum, quella di nuova del 2005 per Camera e Senato, fatto da ministro, cioè proprio non riesco, Calderoli, proprio non, la mia memoria si rifiuta di ricordarlo, ma è penosa questa cosa, ogni volta devo fare questa scelta che non mi ricordo il ministro, ma mi spiace, c'è una memoria selettiva e certe cose proprio urtano nel senso estetico della mia memoria. L'auto chiamò Porcellum, forse non sapendo la storia dei nomi dei sistemi elettorali, poi non, come dire, uno lo vede e dice Porcellum, pensa che le due cose stiano insieme, la sua immagine e il nome, e invece non è così, è stato lui a chiamarlo Porcellum perché era una porcata. È lui che l'ha definita come porcata, cioè un modo per assassinare gli avversari, un bel sistema per fare le riforme elettorali. Il Tattarellum, nella mia assoluta ingenuità, per molto tempo lo considerai il più brutto sistema elettorale del mondo, perché non avevo ancora visto il Porcellum. Era ancora peggio del Mattarellum. Perché? Pensate che io avrò parlato del Tattarellum negli anni in cui è uscito, siccome è una grande novità, non so, parte delle lezioni universitarie, conferenze, 30 volte, 40 volte, ogni volta dovevo ristudiarmelo, perché non è memorizzabile, è un sistema talmente allucinante che non è memorizzabile. E si basa su due inganni. Il primo inganno è sull'elezione diretta del Presidente, perché non è un'elezione diretta del Presidente, perché la Costituzione diceva che il Presidente deve essere eletto dal Consiglio. Per cui è un sistema in cui si induce, esattamente come adesso è il Procellum, le coalizioni a dire qual è il candidato della coalizione, in modo che lui ci metta il nome e possibilmente anche il faccione, esattamente come funziona il Procellum, no? Oggi. Berlusconi non è stato eletto direttamente dal popolo, a dire il vero neanche Obama è stato eletto direttamente dal popolo, perché il sistema elettorale è un sistema diverso. Obama è stato eletto dai grandi elettori eletti dal popolo, Berlusconi è stato nominato dal Presidente della Repubblica e ha avuto la fiducia del Parlamento, ma lui ha fatto da insegna di una coalizione, così come Veltroni era l'insegna dell'altra coalizione, ma erano insegne, parti del nome della lista, non un'elezione diretta, e questo cambia molto dal punto di vista delle conseguenze costituzionali, anche delle premesse costituzionali, perché l'elezione diretta era vietata dalla Costituzione. Ma il meccanismo geniale che avevano previsto era di collegare al Presidente un listino, esattamente come succede adesso Camera e Senato, no? Un premio di maggioranza e un listino. Garantire alla coalizione vincente la maggioranza del 55% dei voti, come vedete che è ancora come il Procellum, in modo che se uno vinceva con più voti vedeva calare la sua rappresentanza. Se uno invece arrivava al 49% la vedeva salire al 55%. E successe nelle elezioni del 75 tra Toscana e Emilia Romagna, per cui si faceva Marameo così, perché Toscana, il centrosinistra, vinse e stravinse le elezioni e si vide abbassare il numero dei consiglieri, mentre in Emilia Romagna non si raggiunse la maggioranza assoluta per pochissimo e quindi si vide aumentare i consiglieri. Tutto ciò è molto democratico. E la cosa più geniale che inventarono furono un meccanismo che non poteva essere quello del simul stabunt e simul cadent, perché questo era vietato dalla Costituzione, che diceva lo scioglimento anticipato del Consiglio può essere fatto solo dal Presidente della Repubblica sul posto del Governo, sentita la Commissione bicamerale, e per gravi inadempienze, per cui non esisteva un meccanismo di scioglimento anticipato del Consiglio. Le regioni non esisteva questo, salvo che il Consiglio non fosse paralizzato, allora c'è un provvedimento mai usato, tra l'altro, che lo dice lunga, di sostituzione in qualche modo. E allora che cosa si fece? Si disse che se per qualsiasi motivo si rompeva il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta nei primi due anni, la legislatura si accorciava. Siccome la durata della legislatura regionale non è fissata in Costituzione, ma è stabilita con legge ordinaria in cinque anni, si modificò questa norma dei cinque anni dicendo sì, dura cinque anni, ma se c'è una crisi di Giunta prima dei due anni, allora si accorcia. Geniale. Anche questo sistema non funzionò, perché si votarono nel 75 i nuovi consigli regionali, nelle regioni ordinarie le votazioni sono nell'anno 0 e nell'anno 5 di ogni decade, e tutti i consigli regionali durarono i 5 anni. Ma non tutti i presidenti della giunta durarono 5 anni, perché dopo due anni e un giorno decadeva la tagliola e di conseguenza si poteva liberamente sfiduciare chiunque, si poteva fare quello che allora era il meccanismo più in voga, cioè la staffetta. La staffetta è il cambio di guardia tra il leader del partito più grande della coalizione e il leader del secondo raggruppamento della coalizione, sistema inaugurato da due grandi staffettisti che erano Andreotti e Craxi, salvo che poi hanno subito, Craxi è riuscito a venire a meno anche quei patti lì. E così è andata la questione, per cui anche le regioni nel 75 hanno avuto una parvenza di sistema elettorale maggioritario, una mera parvenza, che però dette dei risultati di maggior stabilità dell'esecutivo, un po' più stabilità. A ridosso delle elezioni del 99, del 2000, le regioni premettero per avere un ulteriore step di questo sistema. E questo fu reso possibile dalla prima riforma costituzionale, la legge 1 del 99, che non riguardava le attribuzioni, ma riguardava esclusivamente gli organi. È una legge costituzionale che riconobbe alle regioni il potere di fare i propri statuti. Io ancora non vi ho parlato dei statuti regionali, ve ne dovrei parlare, sì, ve ne parlerò più in là però. E i statuti regionali erano in precedenza fatti dai consigli regionali e approvati con legge dello Stato, per cui erano leggi dello Stato, sia pure frutto di un procedimento rinforzato che partiva in regione e arrivava in Parlamento. I nuovi statuti regionali sono tutti frutto dei consigli regionali. La legge del 99, siamo al 2011, ma il Veneto ancora non ha fatto lo statuto. E non è l'unica regione, ce n'è ancora una, forse due, per dirvi. E lo statuto può definire come si procede, se c'è un'elezione diretta oppure no, però si dice in via transitoria l'elezione sarà diretta e c'è la norma transitoria volpinamente inserita che in sostanza prende il tatarellum e lo innesta con una elezione effettivamente diretta del Presidente, accompagnata con una clausola inderogabile di simul stabunt, bel simul cadent, per cui se il Presidente casca dalla finestra, si dimette, si ritira vita privata, mistica, scappa con una velina, auguri, cioè, speriamo che sia questa l'ipotesi, o qualsiasi altra cosa, oppure lo sfiduciano, scioglimento anticipato del Consiglio. Per cui questo è il sistema che è durato come sistema di default, cioè è quello che si usa finché la regione non adotta il suo statuto. E questo sistema in qualche modo introduce l'elezione diretta sulle gambe del tatarellum. Poi gli statuti hanno sostanzialmente ribadito questo sistema, ma questa è una storia che vi racconterò dopo. Dica. Le regioni speciali, come al solito, sono rimaste indietro, ma sono state recuperate da un'altra legge costituzionale che ha consentito loro dopo di emanare delle leggi statutarie, che sono le leggi regionali rinforzate, con cui possono derogare ai loro statuti costituzionali per la forma di governo. Per cui in sostanza hanno dato un'autonomia statutaria paragonabile a quelle delle regioni ordinarie per quanto riguarda l'organizzazione della forma di governo, ma non per quanto riguarda invece la parte che resta, la parte rigida e costituzionale, che è quella che deroga il titolo quinto in riferimento alle competenze. Le competenze possono essere cambiate solo con revisione costituzionale, le norme di organizzazione possono essere cambiate con legge rinforzata della regione. Ma vi parlerò un po' di queste vicende nel mentre voi farete i vostri compiti. E siamo al 99, e nel 2000, perché l'elezione delle nuove, col nuovo sistema scatta nel 2000. Tenete presente che nel frattempo sono successe altre cose molto importanti. Nel 96 vince le elezioni politiche Prodi, quindi noi abbiamo avuto una legislatura di 2 anni, 92-94, con governo Ciampi e governo Amato, governo del Presidente, con Parlamento inquisito al 50,1% e quindi piuttosto preoccupato di essere sciolto, anche perché non ce l'ha più l'autorizzazione a procedere, per cui potevano essere messi sotto processo, ma non potevano essere arrestati perché quella protezione è rimasta nell'articolo 68. Mentre invece c'era stato un grosso problema sull'autorizzazione a procedere contro i ministri. Craxi, il Parlamento l'aveva rifiutata, Andreotti l'aveva rifiutato con crisi di governo, eccetera, e Andreotti che invece era stato concesso l'autorizzazione. Per cui un Parlamento traballante per 2 anni, con 2 governi molto forti, perché Ciampi e Amato sono 2 governi molto forti, ma non forti di una maggioranza, forti dell'appoggio del Presidente. Ricordo insomma molti governi di epoca statutaria, quando il re riassumeva un po' la guida del governo e nominava i suoi fiduciari, spesso i suoi ufficiali o attendenti addirittura, i suoi sottoposti gerarchici nell'esercito. E poi c'è stata l'elezione di Berlusconi, ma è stata un'altra legislatura durata 2 anni, perché nel 94 Berlusconi dà le dimissioni, non come dice la stampa di regime, perché raggiunto probatoriamente da avvisi di reato, ma semplicemente perché la Lega gli aveva tolto la fiducia, anzi aveva presentato una mozione di sfiducia, che è molto carina da parte di un membro della coalizione di governo presentare la mozione di sfiducia. E per non discutere, Berlusconi, al contrario di quello che aveva detto, io non darò le dimissioni, mi dovranno cacciare in Parlamento, si è rese conto che non gli conveniva andare in Parlamento a discutere della sua sfiducia, perché si potevano dire delle cose irreparabili. La Lega le stava dicendo le peggiori cose su Berlusconi in quel periodo, ma naturalmente poi queste cose la gente le dimentica e si sono ripresentate nella coalizione. Uno dei motivi per cui le crisi sono extraparlamentari è che i governi sono di coalizione, e se la coalizione si scioglie e litiga pubblicamente, è chiaro che è più difficile formarsi dopo, salvo che uno non abbia una faccia da tolla, che evidentemente ormai è diventata un cliché. E nel 96 Prodi vince le elezioni e, come già vi ho raccontato, mette in moto 2 meccanismi. Tavolo delle riforme costituzionali diretto da D'Alema, presieduto da D'Alema, e un motore, Franco Bassanini, al Ministero della Pubblica Amministrazione delle Riforme, non ricordo più come si chiamasse, che procede per via di legislazione ordinaria. E le leggi ordinarie di Bassanini sono targatissime. La prima è abolizione della dipendenza funzionale dei segretari comunali dal Ministero degli Interni, cosa chiesta a gran voce dai sindaci. E la trasformazione è che questi restano dei tecnici iscritti a un albo professionale a cui accedono per concorso, ma la scelta e lo stipendio di questi funzionari è del sindaco, per cui si crea un rapporto fiduciario tra sindaco e suo capo tecnico. Poi il sindaco magari affianca con un city manager che riguarda più l'indirizzo politico, per cui il segretario comunale perde quella funzione di Cerbero che tutela lo Stato contro l'autonomia comunale. E recentemente, 2010, l'agenzia è stata soppressa e sempre in nome del federalismo i segretari comunali sono tornati all'interno del Ministero degli Interni, con una posizione però di indipendenza funzionale dell'organo che se ne occupa, perché così si risparmiano un sacco di soldi. Questa riforma è molto importante perché toglie ai comuni quello che è l'ancora del controllo governativo. La riforma del 2001 toglie i controlli, per cui nel giro di 4 anni i comuni cambiano da così a così. Tolgono sia nel 97 il controllo preventivo di legittimità, che c'è ancora per carità, ma non è più un controllo in nome del Ministero, dato da un funzionario che capita lì, designato del Ministero, che parla una lingua diversa. Immaginate come erano contenti le zone leghiste di avere un segretario comunale che parlava calabrese, e questo viene tolto, e nel 2001 viene tolto anche il controllo successivo, quello a valle, per cui i comuni hanno perso i controlli, cosa che ha creato un sistema di grande preoccupazione, se pensate che nel frattempo ha preso piede anche il principio di separazione tra politica e amministrazione che avete già studiato, principio anche degli anni 90, che fa sì che il politico non assuma più delibere a contenuto tecnico e amministrativo, ma questa sia una responsabilità del dirigente. Il dirigente ha il suo budget, il dirigente risponde dei risultati, il dirigente firma gli atti, i contratti d'appalto e così via, non c'è più il controllo successivo, e questo ha cambiato la fisionomia della pubblica amministrazione in periferia. E ho seguito questa cosa anche divertendomi, perché la vedevo nella faccia sconvolta dei funzionari, perché l'abitudine in Italia del funzionario era semplice: io faccio una delibera, la metto in modo che non sia evidente l'operazione che stiamo facendo, perché così il sindaco è contento, e la mando al controllo. Se passa il controllo io sono a posto, perché il controllo mi certifica la regolarità del mio atto, per cui io dirigente non ho delle responsabilità per quell'atto, perché quell'atto era visibilmente legittimo. Mi potranno poi rompere le scatole, ma io ho il visto del segretario comunale, il controllo del comitato di controllo, sono santificato, sono puro. Toglieteli tutti e due, lui si trova di fronte direttamente la Corte dei Conti e il giudice penale. Questo cambia però per l'amministrazione, per un altro verso, il controllo è una perdita di tempo, una lunga perdita di tempo, mesi, e per di più non era un controllo con risposta sì, no, ma nella gran parte dei casi era una risposta sì, no, ma, per cui condizioni per approvare l'atto è che tu cambi queste cose, per cui finiva che l'organo di controllo partecipava alla formazione dell'atto. Non solo, ma siccome non viveva nell'iperuranio, ma viveva nel capoluogo, questi organi di controllo finivano con essere ricettacolo anche di segnalazione dei cittadini, proteste sui giornali, partiti di opposizione che dicevano ma guarda che quelli stanno facendo questa operazione, per cui è diventata in sostanza quasi una seconda camera. E voi capite che questo anche finiva con essere un modo per sporcare l'atto. Mettetevi nei panni di un sindaco che rinuncia al suo mestiere perché hanno candidato una persona nota, non so, Cacciari, e rinuncia al suo mestiere di filosofo, forse un bene, e si presta alla politica perché io trasformerò Venezia, e poi si trova il segretario comunale dice no sindaco, mi dispiace ma questo atto non è regolare. E poi l'organo di controllo che diceva sì, ma qui bisogna cambiare questo, questo non va bene, questo va contro la legge e così via. Per cui la sua decisione, invece di essere una decisione immediata, è una decisione che si allarga di mesi e va contrattata. Da cui la richiesta, da un lato, di eliminare il segretario comunale, il problema a valle, eliminando il problema a valle, eliminare il problema a monte, prima il monte a valle, cioè la metafora, bisogna prendere le giuste, e poi quella valle, cioè l'organo di controllo. E tolte queste due paratie, il comune ha una velocità d'azione che poche altre amministrazioni riescono ad avere. naturalmente anche poi il rischio delle responsabilità di questa azione. E questa è stata la prima novità. L'altra novità sono state i decreti Bassanini di cui vi ho già parlato, cioè un massiccio trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, e alle regioni col vincolo di trasferirle agli enti locali. In più, un processo che avete già studiato, diritto amministrativo, di semplificazione dell'amministrazione, è un processo che, se ben praticato, dà i suoi risultati. Dal mio punto di vedere, non c'è amministrazione pubblica o privata di entità complesse che funzioni meglio oggi delle amministrazioni comunali, almeno nelle zone di tradizione. Insomma, se andate a Ferrara, secondo me c'è un'amministrazione splendida, ma anche Bologna, che ha più problemi, è un'amministrazione splendida. Nel Veneto ho visto zone amministrate bene, nel senso che sono uffici che rispondono con velocità, senza formalismi, cose che il privato generalmente non c'è. 27